Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
Gloria a te.
Abbiamo ascoltato due letture che in qualche modo sembrano distanti. Sicuramente il tema unificante è quello della volontà di Dio di volere il nostro bene. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il profeta Geremia che parla a nome di Dio e rimprovera la città e dice alla città che il male che soffre è a causa dei peccati, delle trasgressioni, dell'essere lontano da Dio. E quindi a seguito di questa malattia, di questa trasgressione, le persone sono costrette a soffrire. Perché gridi per la tua vita? È incurabile la tua piaga. Però il brano si chiude, come sempre nei profeti, con una nota positiva, con una nota di speranza, con un invito alla speranza e alla fede. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Ecco, tutte le volte che noi ci accostiamo alla preghiera dovremmo avere davanti a noi questa certezza. La speranza in fondo è questo. Certo, il contenuto della speranza a volte per noi è identificato con questo stato, con questo termine un po' vago, un po' confuso nella nostra mente. Il regno di Dio, il paradiso, ma non sappiamo neanche noi di cosa parliamo. Poi è qualche cosa così di lontano nel tempo, nello spazio. Mentre il contenuto della speranza dovrebbe essere più prossimo a noi, più vicino, no? Ecco, vi suoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Il Signore vuole ricostruire la città. Allora, quando noi pensiamo alla nostra esistenza, dovremmo sempre contemporaneamente avere davanti al nostro sguardo queste due cose. Da una parte la situazione di dolore, di sofferenze, di fatiche che viviamo, e che sono a causa del peccato, della lontananza dell'uomo da Dio. Può essere una lontananza personale o collettiva, e non dobbiamo distinguere la responsabilità personale da quella collettiva, perché non esiste un individuo che possa vivere da solo, che è indipendente dalla collettività. Il bene del singolo si ripercuote sul bene di tutti, il male del singolo si ripercuote sul male di tutti. Stamattina ho acceso la televisione e ho sentito che stanno bombardando la Libia e gli americani. Noi viviamo in un mondo che sembra che si complichi sempre di più, dove non c'è una via di uscita. Siamo infilati in questo loop finanziario in questa tipologia di società fondata solo sulla crescita, sul consumismo, non è che puoi crescere all'infinito continuamente. Il problema che oggi hanno le società è come riuscire a stimolare questa crescita che non si riesce a stimolare in nessun modo, ma che comunque è una soluzione assurda, perché tu non puoi fondare la vita degli individui solo sul consumo dei beni. Noi da una parte quindi viviamo sia a livello personale sia a livello sociale in una situazione di male, dove possiamo anche rimanere schiacciati. Ma noi dobbiamo avere un altro sguardo. Dio vuole ricostruire la sua città. Dio vuole dare a noi una vita vera. Dio vuole darci la gioia. Dio è la possibilità, potremmo dire così. La fede vissuta è la possibilità di vivere nel bene. Alla fine tutto il discorso religioso si riassume in questo binomio, in questa alternativa, come ben ha scritto l'autore della Didache. Due sono le vie, una conduce al bene e una conduce al male. Ecco, celebrare l'Eucaristia, pregare, andare in chiesa significa affermare la fede in Dio che è più forte di noi, che è più grande del nostro peccato, che è più grande del nostro cuore. Quello che ci ricordava il Vangelo, molto complesso questo episodio. Gesù congeda i suoi, rimane a pregare, i suoi discepoli partono sulla barca, c'è la tempesta, il vento contrario, tutti i simboli anche della nostra vita, no? Che il mare sia il simbolo della nostra vita, ce lo dice Gesù quando ha detto «Vi farò pescatori di uomini». Quindi il mondo è pensato simbolicamente nella mente di Dio come questo grande mare dove ci siamo tutti noi come naufraghi, che dobbiamo essere tirati fuori da queste acque per poter vivere. Pietro dice a Gesù: comandami di venire presso di te. Non comanda, comandami. Comandami di venire verso di te sulle acque. Bellissimo, no? Come dire, donami il potere, no? Comandami, dammi la capacità. E Gesù gli dice, vieni, lo comanda, e quello va. Ma vedendo il vento forte si impaurì e cominciò ad affondare. Dice, ma come vedendo il vento forte? Ma prima dov'era? Era calmo il mare. Non è che prima il mare era calmo, Anzi, il brano afferma che c'era il mare in tempesta, il vento contrario. Allora, com'è possibile che Pietro si spaventi mentre cammina sulle acque e sente il vento, che era la situazione in cui si trovava prima? Che cosa potrà mai voler dire questo dettaglio? Può darsi che sia al centro di tutto il brano evangelico. Forse vuole farci prendere consapevolezza di questa ambiguità nella quale noi viviamo. Come dicevo ieri, quando noi conosciamo chi siamo veramente nella situazione, quando conosciamo le nostre resistenze, quando ci viene proposto qualcosa, immediatamente se ci toccano nel nervo scoperto sentiamo il fastidio, sentiamo il dolore. Finché non tocchiamo il nervo scoperto tutto va bene, no? Un po' come nei denti. Se abbiamo qualche punto debole, se non tocchiamo niente tutto va bene. E allora qui si vede la duplicità dell'animo di Pietro, così come in tanti altri episodi si vede, no? Quando dice non ti troverò mai, il Signore dice no, frate, prima dell'alba mi rinnegherai tre volte. Noi non sappiamo cosa siamo, noi non sappiamo cosa abbiamo veramente. Noi non ci conosciamo direttamente, ci possiamo conoscere solamente attraverso il confronto con la parola di Dio. Un confronto serio, profondo. Possiamo conoscere la nostra fede, la nostra speranza, la carità solamente confrontandoci con la realtà, non con i nostri pensieri. Noi non siamo solo i nostri pensieri. Noi siamo i nostri ideali, siamo i nostri pensieri, ma siamo anche le nostre paure, siamo anche le nostre fragilità, siamo anche le nostre debolezze. Comandami di venire, era Pietro. Ho paura, sto affondando, è sempre Pietro. Non è un altro, Questo è il cammino della fede. E allora il Signore ha pietà, placa il mare, e poi alla fine Pietro, sappiamo, dopo la Pentecoste, sarà capace da solo di affrontare il sinedrio, di affrontare le folle, il carcere, sarà capace di fare tutto. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco l'invito allora oggi a non dubitare, per quanto possiamo, a rinnovare la nostra fede in colui che vuole salvarci e può salvarci, in colui che è più forte di ogni nostro peccato, in colui che è più forte di ogni nostra debolezza. Questa è la fede, l'affermazione: Gesù è il Salvatore, Gesù può salvare la mia vita, Gesù può risolvere il significato profondo della mia esistenza, il dramma profondo della mia esistenza. È solo Lui che lo può risolvere, non lo posso risolvere io con la mia mente, perché con la mia mente posso solo avere paura, posso essere solo schiacciato dalle avversità. Se io guardo a me stesso e se affronto la realtà solamente con gli occhi della mia razionalità, della mia sensibilità, della mia intelligenza, non posso che affondare. Quell'entusiasmo che ogni tanto ci prende di voler fare tutti cose grandi e poi alle prime avversità, appena percepiamo la fatica che comporta il fidarsi di Dio, dice: comandami di venire sulle acque. Però appena sei sulle acque scopri che cosa significa camminare sul mare, no? Prima sei sulla barca e ti viene questa idea, questo pensiero, così come un sacerdote, un religioso, uno che si sposa, uno che mette al mondo figli, parte con un grande entusiasmo e poi si accorge veramente qual è la situazione in cui si è venuto a trovare. E poi cosa può fare? O ritorna indietro, rinuncia, oppure con la fede affronta la situazione. Non bisogna avere paura, bisogna puntare solo su Gesù. Così siamo noi, magari abbiamo avuto un entusiasmo, poi quando ci siamo trovati dentro vediamo tutte le cose che non avevamo pensato prima, che erano sotto i nostri occhi, perché il vento c'era qua, non è che non ci fosse il vento, c'era, però non lo vedeva, non aveva valutato, per fortuna direi io. E il Signore però comprende, il Signore lo prende, placa il mare, placa la tempesta. La fede è questo. Al di là di tutto quello che può accadere, al di là delle cose più incomprensibili, faticose e dolorose, al di là di tutte le contraddizioni e i fallimenti in cui possiamo trovarci, dobbiamo sempre e solo fare una cosa: riaffermare la nostra fede e la nostra speranza in colui che può risolvere qualsiasi situazione. E difatti il brano, che era già concluso, però abbiamo continuato con un ultimo appendice, ci parla di questa abbondanza della misericordia di Dio. E approdarono a Genesaret, portarono tutti i malati, almeno di poter toccare il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano furono guariti. Quindi per guarire occorre solo una cosa: avere la fiducia nella sua onnipotenza.